Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuto innanzitutto anche a Yasmina Cradra, nostro ospite stasera, a Paolo Noseda che è un nostro traduttore ma anche uno straordinario intellettuale ed amico, e a Carla Perolero che poi leggerà alcuni brani dai libri di Yasmina Cradra. Terzo incontro della terza edizione di Mediterranea. Io credo che i temi che abbiamo posto al centro della discussione quest'anno non possano essere affrontati meglio che con una figura della qualità e del significato di Yasmin Cradra. E mi piacerebbe proprio, come dire, riprendere alcuni di quelli che sono gli aspetti che segnano il ciclo di quest'anno e di legarci appunto poi alla presenza del nostro ospite. Primo elemento è che siamo a quasi un anno dalle giornate della primavera araba e il rischio è che la primavera in realtà diventi una sorta di inverno arabo. Le giornate della grande rabbia, che dalla Tunisia all'Egitto alla Libia alla Siria hanno mosso milioni di persone portate in piazza dalla fame, dalla corruzione dei regimi, dall'assenza di diritti democratici, siano oggi senza un esito prevedibile. E guardate, è successa un'altra cosa, e qui ci introduce direttamente nel tema di stasera. Credo che tutti noi siamo rimasti colpiti come le giornate di un anno fa coincidessero con un'assoluta incapacità dell'Occidente di prevedere ciò che si muoveva nell'altra sponda. Quelle giornate hanno messo in discussione alcune cose importanti. L'idea che le società arabe fossero società immobili e omogenee, tra loro tutte uguali, che il conflitto di civiltà fosse l'elemento centrale che ci distingueva dall'altra sponda, e che ci fosse una sorta di impossibilità di relazione fra Islam e democrazia. E in realtà dopo l'enfasi delle giornate rivoluzionarie, dopo un intervento militare a mio parere molto discutibile, dopo che in Siria si combatte una sorta di guerra civile taciuta, e non a caso abbiamo voluto aprire con la Siria queste nostre giornate, in realtà appunto il silenzio dell'Occidente preso dalla crisi economica è tornato estremamente forte. Cioè, quello che voglio dire è che noi non abbiamo rimesso in discussione i nostri codici culturali, non abbiamo capito perché è successo e rischiamo di non capire cosa succederà, sapendo che da una parte ciò che accade nell'altra sponda è elemento centrale anche per noi, e anche che ciò che accade nell'altra sponda non è oggi prevedibile. Yasmina Cradra, forse l'avete letto in una delle interviste che ha fatto sui nostri giornali cittadini, dice: si è passati dalla dittatura all'incertezza, e sembra che questo tema dell'incertezza debba segnare, come dire, la dinamica del mondo arabo. Ecco, Yasmin Cradra è tra i pochi, se qui ci sono, come penso, molti suoi lettori, è tra i pochi scrittori arabi algerini che nell'arco di questi anni è riuscito a descrivere, fuori da ogni retorica, e a scriverlo quasi perché si superasse la cecità occidentale, le dinamiche del mondo arabo. I libri di Yasmina Cradra sono venduti in 41 paesi, tradotti in 41 lingue, 7 milioni di lettori. E io credo che sia, come dire, il senso di una capacità di trasmettere quella che è la dimensione della vita e quelli che sono, come dire, i temi con cui confrontarci. Ma la storia di Yasmina Cradra, come dire, va al di là delle giornate della primavera e delle giornate attuali. Yasmina Kadra, come sapete tutti, e come non è difficile capirlo, è uno pseudonimo. Nome Mohammad Moules Ul, spero di averlo pronunciato corretto, e c'è dentro una storia lunga. Poi gli chiederemo, la prima domanda che gli faremo è di raccontarla questa storia. Perché vedete, il nostro ospite nasce nel 55, cioè nei giorni della rivoluzione algerina, la battaglia di Algeri, no? Quella di Ponte Corvo, il film di Algeri, sull'Algeria del 56. L'indipendenza nel 62, ma l'indipendenza algerina è stato forse il processo di decolonizzazione più complesso, più drammatico di quelli che hanno seguito la Seconda Guerra Mondiale. E ha avuto tantissimi echi. Penso soltanto un nome oggi dimenticato, ma quello di Frantz Fanon, che è stato in qualche misura il portavoce, pure non essendo algerino, della rivoluzione algerina, e che ha messo in moto un'intera cultura della sinistra terzomondista. Da Frantz Fanon si arriva a Che Guevara. All'indipendenza del 62 l'Algeria vive un percorso lungo, un'esperienza ormai chiusa, che è quella dei nazionalismi arabi. Il Fronte di Liberazione Nazionale governa in modo sostanzialmente totalitario e Yasmina Kadra, come dire, viene, come scrive lui in un'intervista, allevato dall'esercito, nel senso che entra nel collegio militare a 9 anni e uscirà dall'esercito 30 anni dopo. In questi 30 anni cambia tanto l'Algeria, cambia il sistema di governo, si apre un problema nuovo, drammatico, a partire dalla fine degli anni 80, la guerra civile con il fondamentalismo islamico. Ecco, soltanto per dare una cifra, quei 10 anni di guerra portano 200.000 morti, 200.000 morti, nel nostro silenzio. Yasmina Kadra in quei giorni è appunto un militare. Una delle considerazioni che faceva prima di cominciare questo incontro è, vedete, c'è una strana e singolare dimensione in Occidente, e aggiungo io una delle versioni di una moderna xenofobia. Sembra che gli scrittori arabi, per essere accettati, debbano essere negati, perseguitati, incarcerati, cioè che abbiano diritto di parole, di raccontare, solo se in qualche misura rappresentano il nostro specchio, cioè rappresentano, come dire, la fedeltà a una dimensione occidentale dell'intellettuale. E così non è. Yasmina Kadra è stato tanti anni nell'esercito fino alla pensione. L'altro percorso era quello della scrittura. Lui comincia a scrivere molto giovane, poi a un certo punto sceglie uno pseudonimo, Yasmina Kadra, per reagire alla censura che in quanto militare lo colpiva, e anche come omaggio alla moglie, il nome della moglie, e alla donna algerina. Ecco, io credo che stasera, come dire, noi abbiamo la possibilità di misurarci, tra l'altro il nostro ospite chiede domande del pubblico, quindi, come dire, credo che sia una bellissima opportunità su quello che è stato forse, su quello che è forse uno dei grandi scrittori che ha viaggiato nel male dei nostri decenni. La sua riflessione, pensa ai primi noir del commissario Loeb, ecco, quell'Algeri è l'Algeri che non abbiamo difficoltà a capire, perché, come dire, ha messo in moto i meccanismi della rivolta che abbiamo visto nell'inverno scorso. Ma al tempo stesso c'è il viaggio nel male, il viaggio nel terrorismo, nei fondamentalismi, con l'idea che appunto è necessario comprenderne dove sono le radici, perché soltanto in questo modo si può provare a reagire. L'ultima cosa, Yasmin Kadra, sempre in un'altra intervista, dice: non sono, gli scrittori non hanno il compito di interpretare, ma hanno il compito di umanizzare. e umanizzando le vicende, aggiungo io, ce le rendono comprensibili. In questo senso forse gli scrittori non hanno il compito di interpretare, ma aiutano noi lettori a capire. E io anche in questo senso ringrazio Yasmin Kadra di aver accolto il nostro invito. Grazie a voi, grazie a Yasmin, a cui passo la parola. E io gli chiederei proprio di raccontare la storia della sua vita.
Bonsoir. Et je suis ravi d'être à Gênes. Je suis venu à Gênes la première fois il y a 8 ans avec ma femme et mes enfants. Et on a beaucoup aimé cette ville et surtout son aquarium. Aujourd'hui, on vient parler de la Méditerranée, mais avant, je vais essayer de vous parler de moi.
Bene, buonasera a tutti. Sono davvero felicissimo di essere qui a Genova fra di voi questa sera. La prima volta che ho visitato la vostra bellissima città è stato 8 anni fa con mia moglie e i miei bimbi, che hanno davvero adorato questa città, in particolare devo dire loro l'acquario, che di fatto fa anche parte del nostro argomento di conversazione questa sera. Sono qui appunto a parlare del Mediterraneo.
Je suis né il y a 2 fois 28 ans en Algérie, au port du Sahara, dans une tribu de poètes.
Sono nato 2 volte, la prima volta in una tribù di poeti, nella porta in Algeria, proprio vicino a quella che chiamano la porta del deserto del Sahara.
Je m'appelle Mohamed Moule Sehoul.
Mi chiamo Mohamed Moule Sehoul.
Moule Sehoul vuol dire le Seigneur des Plaines.
Vuol dire il Signore della pianura.
C'est un nom qui a été créé au 1492.
È stato un nome che è stato creato per la prima volta nel 1492
pour essayer d'unifier les tribus du Sahara et empêcher les razzia e le guerre fratricide.
Per cercare di unificare tutte le tribù sahariane, impedendo così delle razzie e degli episodi di violenza.
Pendant 6 siècles ce nom a régné sur la Sahara.
E per 6 secoli questo nome ha regnato sulla Sahara.
Et ça a été le seul règne au monde qui se basait sur l'érudition, la poésie et la générosité.
Ed è stato l'unico regno al mondo che si basava sull'erudizione, la poesia e la generosità.
Jamais un Mansur n'a régné par l'épée.
Nessuno dei Mansur ha mai regnato se non per questo.
Parmi les plus grands noms de ma tribu, il y avait Sidi Abdurrahman Mansur au XVIIe siècle.
Nel XVII secolo, fra gli esponenti più importanti della mia tribù, c'era appunto Abraham Mansur.
Il a été le principal conseiller du sultan de Meknès.
Che è stato il primo consigliere del sultano all'epoca.
Et un autre Mansur, Sidi Ahmed Mansur, au XIXe siècle.
E Sidi Ahmed Mansur, un altro Mansur nel XIX secolo.
C'était un érudit itinérant.
Era un intellettuale itinerante.
Il avait enseigné partout, à Tombouctou, en Tunisie, en Égypte, au Maroc, et il est mort du côté de Tlemcen en Algérie.
E aveva viaggiato e insegnato in Tunisia, in Egitto, in Marocco, e poi venne a morire in Algeria.
Suite à une maladie virale.
A causa di un virus che lo colpì.
Et son mausolée se trouve jusqu'au jour d'aujourd'hui au sud de Tlemcen.
E il suo mausoleo si trova ancora oggi a sud di Tlemcen.
Mon grand-père était un grand poète.
Mio nonno era un grande poeta.
On disait que lorsqu'il déclamait sa poésie, il éteignait les bougies.
Dicevano almeno che nel sentirlo declamare i suoi versi riusciva a spegnere le bugie e le candele.
Mais il n'a jamais osé transcrire sa poésie.
Però la sua poesia non è mai uscita dai grandi confini.
Parce qu'il trouvait qu'il n'était pas digne de survivre.
Perché pensava che senza poesia non potesse sopravvivere.
C'était le dernier sheikh de la tribu.
È stato l'ultimo sceicco della tribù.
E il a connu la déchéance.
E ha purtroppo conosciuto la disfatta.
Poussé par la famine, il a été obligé de s'engager dans l'armée du colonisateur.
spinto dalla famiglia, è stato obbligato a, a fare la coscrizione nell'esercito dei colonizzatori.
E dans la caserne, il a connu la pire des humiliations.
E in questa caserma ha conosciuto l'umiliazione peggiore.
Il s'est retrouvé soldat sous les ordres de son fils qui était sergent.
Si è ritrovato soldato semplice agli ordini del figlio che era sergente.
Toute une culture était tombée à l'eau.
Era una cultura completamente persa, danificata, una situazione di questo genere.
Et il n'a jamais pu se relever de ça.
E questo colpo non è mai più riuscito a metabolizzarlo.
Il est mort en 1957.
È morto nel 1957.
Deux ans après ma naissance.
Due anni prima che nascessi io.
Mais il avait un fils qui s'appelait Elhaj, qui était mon père.
Ma aveva un figlio che si chiamava Elhaj, che era mio padre.
Et ce dernier, il a rejoint l'armée de libération nationale en 1956.
E nel 1956 mio padre è entrato nell'esercito di liberazione nazionale.
Pour prouver à son père que rien n'était fini.
Proprio per provare a suo padre che non era vero che fosse finito tutto.
Mais contrairement à la tradition tribale, mon père détestait les poètes.
Però, contrariamente alla sua tradizione tribale, mio padre metteva alla prova i poeti.
Blessé en 1958,
ferito nel 58,
il a été élevé au grade d'officier,
è stato
dans l'armée algérienne,
è stato ufficiale nell'esercito algerino.
Et dès la fin de l'indépendance,
a partire dall'indipendenza,
oui, il a pensé que moi qui avais déjà des petites prédispositions à la poésie,
ha pensato, visto il figlio che aveva io, che avevo già qualche predisposizione alla poesia,
était condamné à faire autre chose.
Di condannarmi a fare altro.
Et en 1964,
e nel 1964,
j'avais 9 ans,
avevo 9 anni,
il m'a confié à une institution militaire.
Mi ha dato a in pasto a un istituto di preparazione di tipo militare.
E c'est comme ça que je suis devenu le soldat de mon pays.
Ecco perché è così che sono diventato un soldato del mio paese.
C'était une école comme toutes les autres écoles nationales, sauf que elle était encadrée par des militaires.
Scuola, peraltro, come tutte le altre scuole nazionali in Algeria, eccezion fatta che era gestita da militari.
Et dans cette école, on m'a appris à l'âge de 9 ans que j'étais né pour mourir pour la patrie.
E in questa scuola mi è stata insegnata un'altra cosa, che era quella che io ero nato per morire per la patria.
Je vous laisse imaginer ce que représentait la mort pour un enfant de 9 ans qui n'avait même pas eu le temps de bien marcher.
Beh, vi lascio immaginare che cosa rappresentasse l'idea della morte per un ragazzino di 9 anni che quasi non aveva ancora imparato a star bene sulle sue due gambe, a camminare.
Mais j'étais élevé dans des valeurs qui m'étaient familières.
Però diciamo che sono stato cresciuto seguendo dei valori che conoscevo, che mi erano familiari.
C'était la loyauté, le respect de l'autre et la vaillance.
Era la lealtà, il rispetto degli altri e il valore.
J'étais formaté pour aimer mon pays.
Diciamo che sono stato formattato per amare il mio paese.
Et je n'ai jamais cessé de l'aimer.
E non ho mai cessato di amarlo.
Je l'ai défendu du mieux que je pouvais.
Ho cercato appunto di servirlo al meglio.
En ma qualité d'officier.
Mi hanno nominato ufficiale.
Même si j'étais contraint de me battre contre mes propres frères, les intégristes.
Anche se ero assolutamente contrario a battermi contro dei fratelli, anche se erano degli integralisti.
Et j'ai fait 8 ans de guerre contre les islamistes.
E quindi ho fatto questi 8 anni, ho combattuto 8 anni di guerra contro gli islamisti.
Je n'en ai tiré qu'une peine incommensurable.
E l'unica cosa che ne ho tratto è un dolore assolutamente incredibile.
Parce que je n'avais jamais accepté que des Algériens puissent tuer d'autres Algériens.
Perché dentro di me non sono mai riuscito a accettare che degli algerini potessero uccidere altri algerini.
Et parallèlement à cette guerre, je n'ai jamais perdu de vue ma vocation d'écrivain.
E nonostante, ma parallelamente a questa guerra, non ho mai perso la mia vocazione, che è stata quella di essere uno scrittore e di scrivere.
Parce que j'étais né pour écrire.
Perché ero nato per scrivere.
J'avais cela dans les gènes.
L'avevo la scrittura dentro i geni.
Et je n'ai qu'un seul mérite de n'avoir jamais failli à la tradition ancestrale.
E ho solo un merito, se un merito ho è solo questo, quello di non avere mai abdicato alla tradizione ancestrale.
Aujourd'hui, les gens s'étonnent. Ils se demandent comment un militaire puisse écrire.
La gente oggi si stupisce perché la gente si chiede come fa un militare a poter scrivere.
Je leur réponds simplement, jetez un coup d'œil sur les 25 ouvrages que j'ai écrits.
Beh, se vi avete ancora dei dubbi, guardate i 25 libri che ho scritto, leggeteli
et
capirete perché.
Et je crois que tout le drame de l'Occident vient de là.
È proprio la situazione, penso proprio, sono convinto che la situazione drammatica dell'Occidente venga proprio da questo.
Je suis devenu à mon corps défendant l'incarnation de l'inaptitude de l'Occident à s'élever.
Mio malgrado sono diventato il difensore di questa attitudine che ha l'Occidente a non elevarsi.
Je suis aussi l'incarnation de sa quête névrotique de l'improbable.
E sono diventato anche l'incarnazione di queste sacche nevrotiche dell'improbabile.
Pour lui, tout ce qui lui échappe est improbable.
Perché per l'Occidente tutto quello che non è assolutamente comprensibile diventa improbabile.
Et à ses yeux, je ne peux pas incarner l'intellectuel traditionnel.
E quindi agli occhi dell'Occidente io non posso assolutamente incarnare la figura dell'intellettuale tradizionale.
C'est-à-dire l'intellectuel bafoué. Humilié, emprisonné, censuré.
Cioè dell'intellettuale battuto, dell'intellettuale che viene imprigionato, dell'intellettuale che non viene compreso e che viene messo in prigione.
C'est-à-dire la seule forme d'intellectuel susceptible de lui donner une bonne conscience.
Ecco, è l'unico tipo di intellettuale che viene accettato in Occidente e che, diciamo, mette in pace la coscienza dell'Occidente.
Et en même temps, tout le parcours, entre guillemets, atypique, qui est le mien, lui devient suspect.
E chi ha avuto un percorso fra virgolette atipico come il mio diventa immediatamente sospetto all'Occidente, agli occhi dell'Occidente.
Et j'ai découvert une chose extraordinaire.
E allora ho scoperto una cosa straordinaria.
Que l'élite occidentale n'a rien à voir avec le peuple d'Occident.
Che l'élite occidentale ha veramente nulla a che spartire con il popolo.
Et que les peuples de l'Occident sont plus intelligents, plus lucides et plus attentifs au monde que l'élite occidentale.
Et i popoli dell'Occidente sono più lucidi, più attenti, più sensibili a quello che succede nel nostro mondo che non, di quanto non lo sia l'élite.
Et à mon grand désarroi, j'ai découvert que la pensée est devenue un bourgeoisement de l'esprit.
E io, mio malgrado, devo constatare che, devo riconoscere che il pensiero è diventato un pensiero imborghesito nell'Occidente.
C'est-à-dire une paresse intellectuelle.
Cioè un pensiero para-intellettuale.
Qui est bien représenté par l'emprunt systématique du raccourci.
Che è molto ben rappresentato dall'operato sistematico che si fa nel riassumere a tutti i costi
l'instrumentalizzazione di stereotipi e di cliché.
Si riassume passando alla strumentalizzazione degli stereotipi e dei cliché.
J'étais militaire, donc
ero militare, quindi assolutamente inaffidabile.
E ces élites là qui sont censées être très vigilantes.
E queste élite che sono sempre così vigilanti
ne pourraient jamais imaginer le combat que j'ai mené en tant qu'écrivain au sein même de l'armée.
Beh, non riescono neppure ad immaginarsi il conflitto interno che io ho dovuto subire e combattere dentro me stesso essendo soldato e scrittore.
Et bizarrement, j'ai trouvé moins d'inclémence dans l'armée que dans les milieux intellectuels occidentaux.
E devo dire che abbastanza stranamente ho forse trovato più clemenza e più comprensione all'interno dell'esercito che non nei milieu, nei circoli intellettuali dell'Occidente.
Je comprends parfaitement pourquoi je dérangeais au sein d'une institution militaire.
Ecco, a questo punto mi viene da pensare che non capisco se sono stato compreso perché ho poi dovuto andarmene da questa istituzione, ho deragliato da questa istituzione militare.
Parce que dans l'armée, un soldat a une tête pour porter le casque, pas pour réfléchir.
Perché nell'esercito i soldati hanno la testa solo per portare l'elmetto, non per riflettere.
Mais je ne comprendrai jamais comment des intellectuels puissent exclure quelqu'un qui écrit.
Però non riesco a capire ciò nonostante perché gli altri intellettuali mi abbiano escluso visto che anch'io sono uno che scrive.
Personalmente j'écris par amour.
E io personalmente scrivo per amore.
J'écris pour reconquérir le monde qui m'a été confisqué quand j'étais enfant.
Scrivo per riconquistarmi quel mondo che mi è stato portato via quando ero bambino.
J'écris parce que j'aime partager.
Scrivo perché mi piace condividere.
Parce que j'aime les gens.
Perché mi piace la gente.
Et puis j'ai une chance inouïe.
E poi c'è un'altra cosa.
En ces temps de l'absurde, où l'absurde est devenu un dogme.
Beh, c'è una cosa che mi interessa ed è l'assurdo. L'assurdo è divenuto quasi un dogma.
J'ai une double culture.
E io ho una doppia cultura a questo punto.
J'ai ma culture arabo-berbère.
Ho la mia cultura arabo-berbera.
Et j'ai votre culture.
E ho anche la vostra cultura.
Et le monde aujourd'hui se cherche.
E i due mondi sono due mondi che si cercano oggi.
Et les intellectuels de l'Occident passent plus leur temps à défendre leur image que leurs idées.
E gli intellettuali occidentali non devolvono più l'interezza del loro tempo a difendere le loro immagini o a difendere i loro credi.
E l'imperatif des médias veut que l'intellectuel devienne son instrument.
L'imperativo dei media vorrebbe invece che gli intellettuali divenissero strumentali ai media stessi.
Car c'est la seule façon d'avoir une carrière.
Perché è l'unico modo per far carriera questo.
Il faut dire ce que les médias veulent entendre.
Devi dire ciò che i media vogliono sentirsi dire.
Et quand vous essayez de dire ce que le peuple veut entendre, vous êtes exclu.
Mentre invece quando cerchi di dire quello che la gente vuole sentirsi dire, allora ti escludono.
La preuve, je suis plébiscité par des millions de lecteurs dans le monde.
Se volete la prova, io ho milioni di lettori in tutto il mondo.
Et rare, extrêmement rare, les institutions culturelles, intellectuelles, littéraires, capables aujourd'hui de me cautionner.
Mentre invece rarissime sono quelle istituzioni, quelle associazioni intellettuali, istituzionali, culturali che mi accettano, mi vogliono e mi chiamano.
J'étais dans un salon littéraire en France.
Sono stato recentemente invitato a un salone del libro letterario in francese.
À tabler avec un homme de l'Académie française.
Parlavo e conversavo con un membro dell'Accademia francese.
Il était légèrement éméché.
Un pochino, forse aveva bevuto un po' troppo.
Toute la soirée, il m'a cassé les pieds.
Mi ha rotto le scatole tutta la serata, sto tipo.
Il me parlait de l'attentat à Momo.
E mi parlava dell'attentato a Momo.
Il me disait, oui, c'est un livre très intéressant.
Mi diceva, libro interessante.
Je pourrais même dire que c'est le meilleur livre de la rentrée.
Ma magari posso dire, è anche il libro più bello che sia stato pubblicato dopo le vacanze.
Mais nous avons un problème avec vous.
Però il problema che abbiamo, ce l'abbiamo con lei.
Qui êtes-vous?
Chi è lei? Mi diceva questo signore.
Je lui ai dit, monsieur l'académicien.
Ma gli ho detto, caro mio accademico.
Si vous n'avez pas réussi à m'identifier à travers mes livres, c'est que vous n'avez rien à voir avec la littérature.
Se lei e quelli come lei non sono riusciti a capire chi sono attraverso le cose che scrivo, probabilmente lei non ha nulla a che vedere con la letteratura vera.
Mais impérativement, je ne dois pas m'arrêter là.
Però, ciò nonostante, io non mi devo e non posso fermarmi qui.
Le commissaire Loeb me disait à moi.
Il commissario Loeb mi diceva:
Si tu veux aller le plus loin possible vers ton bonheur, ne t'attarde pas sur les crottes que tu écrases, car il y en aura toujours sur le chemin du juste.
Bene, se tu vuoi davvero perseguire il tuo scopo ultimo, che è la felicità, non attardarti sui problemi che tu crei agli altri, perché ce ne saranno sempre di ostacoli da superare.
Et je me réfère constamment à ce que me disait Gogol.
Per arrivare al cammino del giusto. E mi rifacevo costantemente a ciò che Gogol affermava.
La gloire ne fait frémir que les âmes qui en sont dignes.
La gloria fa fremere solamente quelle anime che non ne sono degne.
Je pense être quelqu'un qui aime.
E io penso di essere qualcuno che ama.
Et qui essaie de comprendre l'époque qu'il traverse.
E giustamente che cerca di capire l'epoca nella quale vive, che attraversa.
J'essaie au moins de comprendre ce que représente ma vie dans ce brouhaha planétaire.
Cerco almeno di comprendere quello che rappresenta la mia vita in questo brodo universale.
Alors j'écris.
E allora scrivo.
Et tous mes livres sont les réponses aux questions que je me pose.
E tutti i miei libri sono le risposte alle domande che mi pongo.
Qu'est-ce que la Palestine aujourd'hui?
Che cos'è la Palestina attualmente?
Qu'est-ce que les talibans?
che cosa sono e chi sono i talebani.
C'est quoi une guerre préventive?
Che cosa significa guerra preventiva?
Et qu'est-ce que c'est que la déchéance humaine?
E che cosa significa il fallimento umano?
J'essaie de répondre à ces questions, ecco, à travers mes livres.
Riesco o cerco perlomeno di rispondere a queste domande attraverso i miei libri.
Je crois avoir apporté un minimum d'éclairage sur cette nébuleuse.
Beh, spero di avere almeno gettato qualche raggio di luce su questa nebulosa.
Quelques pierres à l'édifice humain.
Avere apportato qualche mattone in più al grande edificio umano.
Quelques cailloux blancs sur le chemin des petits poussés.
Dei piccoli sassolini bianchi lungo il cammino che ci riserva il futuro.
Pour que les gens d'aujourd'hui retournent à leur seul salut, c'est-à-dire avoir leur propre façon de voir les choses.
Perché le persone possano ritornare a vedere, anche a riuscire attraverso questi sassolini a intravedere quella che è l'unica cosa giusta da fare, riavere la propria salute mentale, il modo di vedere le cose in modo giusto.
De convoquer l'époque dans un livre et d'essayer de la disséquer.
Di riuscire a convocare tutti e di riuscire proprio a sezionare le cose.
Aller aux sources du malheur.
Andare proprio al nocciolo dell'infelicità.
Au lieu de se contenter de le recevoir comme des coups de poing chaque jour à la télé.
Invece che accontentarsi di ricevere questa infelicità come se fossero una scarica di pugni che ci vengono portati dalla televisione tutti i giorni.
Par mon travail d'écrivain, j'essaie de lutter contre la facilité.
Allora, attraverso il mio lavoro di scrittore, cerco di lottare contro l'iperfacilità nel fare le cose.
Contre la désinformation.
E contro la disinformazione.
E contro le manovre scellerate dei politici.
E contro tutte le manovre scellerate dei politici.
J'espère avoir été digne de l'intérêt que mes lecteurs m'ont porté.
Beh, spero di essere stato degno dell'interesse che mi hanno dimostrato i miei lettori.
Et comme j'ai horreur des conférences, je préfère ouvrir le débat.
E siccome mi fanno davvero una terribile impressione le conferenze, vorrei adesso aprire un dibattito con voi.
Voilà.
Grazie, sono a vostra disposizione.
Ovviamente chi si vuole preparare una domanda, io ho una domanda, chiederei poi a Carla di leggere un brano e poi ovviamente ognuno è libero. Mi ero segnato una frase che aveva scritto Yasmina Kadra, sempre un'intervista su un giornale francese. Parla dei libri che ha scritto durante la guerra civile. Dice: sei libri durante la guerra che mi hanno permesso di trascendere le angosce, di dominare le ansie, di rimanere lucido, di non diventare un assassino. Ma di assassini Yasmin Kadra nei suoi libri parla spesso, a partire da Cosa sognano i lupi, che è un vero e proprio racconto di formazione di un terrorista, o Le sirene di Baghdad, che chi lo legge si accorge com'è possibile che per una concatenazione di casi da un ragazzo sperduto nel deserto si possa arrivare a compiere un attentato. Ecco, io chiederei a Yasmin Kadra di parlarci di questo fenomeno di cui diamo delle letture molto spesso, come dire, anche qui di specchio della nostra concezione. Il fondamentalismo islamico come figlio della tradizione e non invece come un modo di reazione della modernità. Per cui chi si mette, come dire, in questo percorso tragico è molto spesso non figlio dell'estrema povertà, ma sono invece, come dire, i soggetti migliori, tra virgolette, nel senso come provenienza sociale, come titolo di studio, come conoscenza dell'Occidente, del mondo dell'altra sponda.
Oui, tout à fait.
Sì, in effetti.
C'est ça le problème en Occident.
È proprio questo il problema che ha l'Occidente.
C'est-à-dire le peuple se fie un peu à des intellectuels qui souvent sont aux antipodes de la question qu'ils traitent.
E beh, che la gente si rifà degli intellettuali che molto spesso, guarda caso, sono agli antipodi e quindi capiscono pochissimo delle cose di cui parlano.
Pendant très longtemps, on a associé l'intégrisme à une espèce de misère sociale.
Da molto tempo a questa parte si è associato l'integralismo come se fosse quasi una miseria sociale.
Une espèce de ras-le-bol d'une jeunesse complètement désœuvrée, inculte.
Diciamo il prodotto di una gioventù perduta, di una gioventù assolutamente analfabeta.
Vous avez dressé un stéréotype.
Quindi abbiamo messo in piedi uno stereotipo dove l'integralista era il solito con la barba, l'iconografia era la barba, erano babbucce, era un vestito diciamo lungo e una testa vuota soprattutto. E allora io ho cercato di sfatare un mito.
Per loro dire che l'integrista c'est quelqu'un qui a choisi la violence pour dire ses silences.
Allora, io volevo spiegar loro che l'integralista è qualcuno che ha scelto la violenza per parlare del proprio silenzio.
Que c'est l'aboutissement d'un despotisme intenable.
Che è il punto d'arrivo di un dispotismo assolutamente incontrollabile.
Et que ce despotisme pouvait aussi toucher n'importe quelle forme de la société.
E che questo tipo di dispotismo poteva toccare qualsiasi livello sociale.
En Algérie, on avait un peuple magnifique.
In Algeria la nostra gente era magnifica.
Je crois que dans les années 60 et 70, le peuple algérien était le plus magnifique de tous les peuples.
E devo dire che negli anni 60 e 70 era proprio il popolo algerino che era il popolo decisamente più magnifico di tutta l'area.
C'était un peuple intelligent. Généreux,
gente intelligente, popolo generoso, intelligente, estremamente ospitale,
spontaneo,
dinamico
e heureux. Vous savez, en Algérie, vous rencontrez un Algérien, au bout de 3 heures, vous devenez son ami.
In Algeria succede così: ti capita di conoscere qualcuno, conosci un algerino e in 30 secondi diventi il suo amico.
En Algérie, on n'avait pas beaucoup d'hôtels.
In Algeria in passato non c'erano molti alberghi.
Ma l'étranger pouvait frapper à n'importe quelle porte et trouver le gîte et le couvert.
Ma uno straniero poteva bussare a qualsiasi porta sicuro di trovare un giaciglio e da mangiare.
Ma il pouvoir en place. Croyez que cette générosité, cette spontanéité et cette bonté était une large faiblesse.
Ma qualcuno ha cominciato a pensare che questa generosità, questa spontaneità, questo senso del prossimo invece fossero epitomi di una debolezza incredibile.
Et aussi, au lieu de rassembler le peuple et la jeunesse autour d'un idéal,
e allora invece di mettere insieme e popolo e gioventù e far condividere loro un ideale,
et comme le régime lui-même était immature,
e dal momento che poi il regime stesso era grandemente immaturo,
il ha choisi la discipline des immatures, c'est-à-dire l'assujettissement, la soumission, la répression.
Beh, il regime, essendo esso stesso immaturo, ha scelto gli strumenti degli immaturi, quindi l'assoggettamento, la repressione, la violenza.
E d'un seul coup, tout un peuple et sa jeunesse ont été chosifiés.
E quindi, così nel battito di un ciglio, sia il popolo che la gioventù sono finiti male.
Le problème, c'est que lorsqu'on chosifie un peuple, on le transforme pas en pierre.
E il problema è che quando tu di fatto blocchi una popolazione, non la puoi pietrificare.
Parce que l'exclusion, c'est une décomposition.
Perché l'esclusione significa decomposizione.
Et Dieu seul sait ce que cette décomposition humaine pouvait donner comme autre.
E sa solo Dio che cosa una scomposizione di una certa umanità avrebbe potuto dare luogo.
En 1980, on voyait venir l'orage.
Già nel 1980 era molto chiaro che sarebbe arrivato un temporale.
Parce que quelques années auparavant, à cause de la démagogie,
perché qualche anno prima, a causa della demagogia,
ils ont détruit l'école émancipatrice des peuples pour instauré l'école arabe.
Hanno distrutto la scuola emancipatrice del popolo per istituire la scuola araba.
Et au lieu de ramener des professeurs traditionnels,
e invece di far venire dei professori tradizionalmente tali,
ils ont infesté nos écoles de d'intégristes.
Si è provveduto a infestare tutte le scuole nel nostro paese di integralisti,
d'opposants de régime,
quindi dei gran commis di regime,
et l'ère du savoir s'est transformée en joute oratoire.
E invece l'area del sapere si è trasformata semplicemente in vana oratoria.
Et chacun y allait avec sa propre doctrine.
E ognuno portava avanti il proprio credo, la propria dottrina.
Et c'est comme si un jour les écoles ont fourni des intégristes.
È come se dall'oggi al domani le scuole avessero iniziato a sfornare integralisti.
Le plus simplement du monde.
E non più semplicemente dei cittadini.
Ça pourrait arriver à n'importe quel pays.
E questa è una cosa che potrebbe capitare in qualsiasi paese.
Tout régime qui triche avec son peuple verra le ciel lui tomber dessus.
Qualsiasi regime che trucchi la realtà nei confronti delle persone, che imbrogli i propri cittadini, soccomberà a causa dei propri imbrogli.
Parce qu'il n'y a pas plus fragile qu'un régime.
Perché non c'è nulla di più fragile di un regime.
Dès lors que la colère d'un peuple s'éveille.
Che quando si sveglia la collera del popolo.
Et nous l'avons vu à travers ce pseudo printemps arabe.
E l'abbiamo visto attraverso questa pseudo primavera araba.
On a vu des despotes qui régnaient sans partage sur tout un peuple. S'enfuir comme des petits voleurs.
Abbiamo visto dei despoti che hanno regnato su popoli senza nessuna pietà, andarsene via, scappar via come se fossero dei ladruncoli.
On a vu un dictateur qui était entre le pharaon Ra et Dieu.
C'è stato un dittatore che sembrava essere a metà strada tra il faraone Ra e Dio, che si credeva immortale e inespugnabile,
invincibile,
invincibile
e inossidabile,
e assolutamente inossidabile.
Ben, on l'a vu arriver au tribunal sur une civière.
Beh, abbiamo visto in manette arrivare davanti a un tribunale.
A jouer d'une façon minable sa triste comédie.
Così recitare in modo poco dignitoso questa sua triste commedia.
E on a vu aussi un altro dittatore illuminé.
C'è stato un altro dittatore illuminato.
Finir de la façon la plus atroce et la plus repoussante.
Che è finito nel modo assolutamente più atroce e più incredibile.
En 1997, quand j'avais écrit À quoi rêvez-vous?
Nel 1987, quando io ho scritto Che cosa sognano i lupi,
beaucoup de journalistes français me riaient au nez.
Beh, certamente moltissimi giornalisti francesi, no, mi hanno guardato con occhi strani.
Ils me disaient: mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter, monsieur Khadra?
Ma mi dicevano: ma caro signor Khadra, ma che cosa l'ha spinta a raccontarci queste cose?
Des terroristes avec des piercings? Terroristi
con il piercing o con i capelli lunghi tirati su a coda di cavallo,
qui sont universitaires,
degli studenti universitari,
qui relèvent de plus prestigieuses familles,
che vengono dalle famiglie più in vista del paese,
bourgeois et cultivés,
dei borghesi con un'educazione. Quattro anni dopo.
On a vu ces personnages-là monter dans les avions se faire crasher contre les tours jumelles.
Abbiamo proprio visto lo stesso tipo di personaggi salire in aereo e fare quello che è successo.
C'est pour revenir un peu à ce stéréotype qui empêche les esprits de s'ouvrir aux autres.
Ecco, questo per ritornare un pochino a questa idea di stereotipo che impedisce alle persone di aprirsi gli uni agli altri, di veramente scambiarsi le idee.
Depuis très longtemps, faute d'interlocuteurs, l'Occident pensait que tout ce qu'il disait était vrai.
Da molto tempo a questa parte, proprio perché non aveva nessun interlocutore, l'Occidente pensava che tutto ciò che dicesse fosse vero.
Il analizzava tutto, definisse tutto.
Si analizzava tutto, definiva tutto l'Occidente.
Perché dall'altra parte non c'era
nulla. Perché dall'altra parte non c'era nulla.
E incoraggiati da questo neo.
E proprio incoraggiati da questo nulla.
Il a élevé ses supputations au rang de vérité absolue.
E gli occidentali hanno cominciato a fare delle supposizioni e trasformarle in verità assolute.
Aujourd'hui, il y a des interlocuteurs de l'autre côté.
Oggi invece dall'altra parte ci sono delle controparti, degli interlocutori che di fatto gli rendono pan per focaccia.
Qui lui disent d'autres vérités qu'il ne connaissait même pas.
Che dicono verità che qui non si aveva neppure idea di sapere.
C'est pour ça que l'Occident est complètement déstabilisé.
Ecco perché c'è questa destabilizzazione completa da parte dell'Occidente.
Donc pour moi, l'intégrisme c'est d'abord l'inattitudine dell'Occidente.
Allora, per me l'integralismo in prima battuta è proprio l'inattitudine da parte dell'Occidente.
Que le monde a changé.
Di non capire che il mondo è cambiato.
Que le rapport de force a changé.
Che il rapporto di forza si è modificato.
Et que sa culture n'est pas la culture, comment dire, la culture du Seigneur.
E che la cultura dell'Occidente non è la cultura del Signore.
Ce qui s'est passé en Algérie.
Ciò che è accaduto in Algeria.
Pourrait se passer au Japon.
Potrebbe succedere in Giappone.
Où l'on voit une... Oui, absolument.
Sì, sì.
Parce que ce qui s'est passé chez nous,
perché quello che è successo da noi,
ne relève ni de la religion,
non ha nulla a che vedere con la religione,
ni de rien d'autre que de la fragilité humaine.
Ma semplicemente ha a che vedere solo con la fragilità umana.
Quand un peuple n'a plus de repères,
quando non ci sono più punti di riferimento e un popolo non ce li ha più,
il devient le repère de tous les brigands.
Diventa il riferimento di tutti i disgraziati, di tutti i ladri e i briganti.
Et il n'y a pas pire brigand que ceux qui squattent les esprits.
E non c'è persona peggiore al mondo, criminale peggiore al mondo, di quello che non tenga in conto l'animo delle persone.
Ce n'est pas un problème de modernité.
Non è un problema di modernità.
C'est un problème de repère.
È un problema di punti di riferimento.
Nous sommes des gens très civilisés.
Ma noi siamo assolutamente delle persone assolutamente civili.
Nous connaissons tous vos cinéastes.
Conosciamo tutti i vostri grandi registi, tutti i grandi cantanti dell'Occidente.
Tous vos écrivains.
Tutti gli scrittori, tutti gli artisti.
Mais que savez-vous
i pittori. Ma voi di noi che cosa sapete?
A part cette image d'Épinal.
A parte queste iconografie immaginifiche,
où l'on voit une caravane d'arabe,
dove vediamo, no, la solita carovana di arabi,
chevaucher la dune,
che stanno fra le dune e le,
dans un superbe coucher de soleil,
con un sole splendentissimo.
Voilà. Merci.
Un brano da Cosa sognano i lupi. Ikram si sollevò in punta di piedi, tirò il paletto. Sul pianerottolo c'era una donna alta, bella, stretta in un impermeabile di gabardin. Il suo abbigliamento all'occidentale preoccupò la ragazzina, che gettò un'occhiata spaventata verso le scale. Se Nabil la vedesse, pensò rabbrividendo. Di sicuro tu sei Ikram, la sorella minore di Anan. Sì, signora. «È in casa tua sorella?» Ikram portò la mano alla bocca, indecisa. «Nabil detesta le donne che si vestono in questo modo», disse imbarazzata. «E perché mai? Nabil dice che le donne che non portano l'hijab sono cattive. Quando moriranno saranno vestite di fiamme e di carboni ardenti per l'eternità!» La signora le accarezzò la guancia. «Vai a dire ad Anan che c'è la signora Reis». Ikram fece sì con la testa e corse in camera della sorella. La sorprese intenta a esaminarsi in uno specchio. Con le labbra gonfie, un occhio nero. «C'è la signora Reis, dile che sono uscita. Nabil dice che i bugiardi saranno appesi per la lingua sopra i carboni ardenti e arrostiranno così all'inferno fino alla fine dei tempi». Anan lasciò lo specchio e si alzò controvoglia. La signora Reis emise un sospiro di sollievo che si bloccò di netto. «Mio Dio, ma cosa ti è successo?» Anan mandò la sorella a prendere il caffè prima di buttare lì in tono seccato. «Perché sei venuta? Ma non è da te assentarti senza avvertire. In ufficio cominciavamo a preoccuparci. Il capo mi ha incaricata di venire a vedere cosa è successo. È finita». «Ma cosa è finita?» «Con l'ufficio», gemette Anan, con un groppo in gola. «Ma cosa significa? È chiaro, no? È chiaro? Non tornerò più a lavorare». «Ho capito, questo l'ho capito, ma perché? È per colpa di Redouane, ma dai, lui si diverte a stuzzicare le ragazze, ma non ha secondi fini. Anan si lasciò cadere su un cuscino, si mise a singhiozzare. La signora Reis si sedette accanto a lei, le passò un braccio intorno alle spalle. Insomma, ma cosa c'è che non va? Perdi il tuo tempo, disse la madre portando un vassoio. La signora Reis si alzò. Sono una collega di sua figlia. Siccome da 15 giorni non dava segni di vita, il nostro direttore mi ha chiesto di venire a informarmi sulla situazione. Ma cos'è successo a sua figlia?
Cos'è successo?
Quello che succede tutti i giorni alle ragazze del nostro paese. Io mi sono rovinata per farla studiare, ho fatto i lavori più duri perché potesse continuare gli studi. Adesso che è riuscita a ottenere i suoi diplomi, avere un posto di quadro intermedio in un'azienda importante, lei si tira indietro. Mamma, taci! Ho sacrificato i miei anni migliori per te. Penso che tu non abbia il diritto di deludermi. Il tuo lavoro è il tuo unico alleato. Un giorno chiuderò gli occhi per sempre. Nabil prenderà moglie, avrà dei figli, vorrà la casa tutta per sé, comincerà a renderti la vita impossibile, ti accuserà di tutti i misfatti, ti darà dell'intrusa e ti sbatterà in mezzo a una strada. Solo allora rimpiangerai il posto di lavoro che adesso stai per lasciare. Mamma, cosa? Non vorrai mica impedirmi almeno di protestare. La signora Reis capì che era successo qualcosa di grave. Sì, quel mostro di suo fratello, disse la madre, la perseguita. Gli sceicchi gli hanno sgangherato il cervello, parla solo di divieti, di sacrileggi. In realtà è invidioso perché lei riesce nelle cose in cui lui non fa altro che fallire. È invidioso dell'istruzione, del posto di lavoro, della busta paga. La picchia, ogni volta che le sue cicatrici si richiudono, fa in modo di riaprirle. È il suo modo di sequestrarla, di impedirle di amoreggiare secondo lui con gli uomini. La signora Reis si voltò verso Anan. Ha giurato di sgozzarmi, esplose Anan. E allora? È quello che dicono tutti, non siamo mica delle bestie, guarda un po'. È una belva, è capace di tutto, sciocchezze. Ci sono passata anch'io, come tutte le donne. Ho barcollato sotto gli scaffi, mi sono piegata sotto le intimazioni, ho tremato. Mi è capitato di non chiudere occhio la notte per peccatucci insignificanti, ma alla fine ho reagito. Mi sono assunta le mie responsabilità. Risultato? Sono libera. Noi dobbiamo avere un'unica idea in testa, opporci a loro, dirgli niet, basta. Si vede che non conosci Nabil, Antara, Ayatollah o Barba Blu, io me ne infischio, svegliati tesoro. Viviamo nell'era del computer, dello scanner, dell'intelligenza artificiale e tu continui a subire l'assurdità di uno squilibrato. Hai dimostrato ciò di cui sei capace, no? Sei libera. Guarda, giovedì l'Associazione delle Donne organizza una marcia di protesta contro il maschilismo, le violenze degli integralisti. Dai, vieni con noi, andremo a urlare la nostra rabbia in faccia alla società. Ma sei matta? No, sono una donna che ha spezzato le catene. Ho detto basta, voglio essere io. Non voglio vergognarmi delle mie curve. Voglio accertarmi per quella che sono, un essere umano a pieno titolo, con un cuore, del coraggio, ambizioni e milioni di desideri.
Se c'è qualcuno che vuole intervenire. Aspetti che le passiamo il microfono. Ecco, chiederei a tutti, perché forse tutti hanno voglia di fare una domanda,
Sì. Sì, in effetti faccio una domanda. Volevo chiedere l'inserimento della donna nella cultura algerina, nella vita civile, in un mondo mi sembra estremamente chiuso. Grazie.
Merci. Se passiamo oltre fermi.
Grazie, non è un mondo chiuso.
Se vous qui n'osez pas y aller.
Beh, è lei che non ci è andato.
Je crois que la femme en Occident n'est pas aussi privilégiée que celle du monde arabe.
Beh, io credo che la donna occidentale non sia privilegiata quanto lo è la donna araba.
Pour moi, la femme est plus importante que l'homme.
Per me la donna è più importante dell'uomo.
Parce qu'elle est plus lucide.
perché più lucida,
plus vaillante,
più vivida, vibrante.
Vous savez, ce sont les femmes qui nous ont donné le courage, nous les hommes, de nous battre contre les intégristes en Algérie.
Deve sapere che quando ci sono stati appunto i disordini in Algeria sono state le donne a infondere coraggio a noi uomini di batterci.
Alors que les hommes se cachaient à la télévision quand ils portaient un témoignage sur un massacre, on voyait pas leur visage.
Beh, gli uomini alla televisione ogni qualvolta c'era una testimonianza su un massacro volevano che ci fosse il loro viso coperto, non si celavano.
Le femmes ont marché dans la rue et ils ont refusé d'être camouflées à la télévision pour dire.
Le donne sono andate a marciare per strada, hanno rifiutato la mascherina nera sulla televisione che serviva per camuffarsi.
Ce que nous non osions pas dire.
Per dire giustamente ciò che noi non osavamo dire.
Je crois que la femme en Algérie, elle a compris que l'homme c'est un macho,
credo
stupide et manipulable.
Credo che la donna algerina si sia davvero resa conto dello stupido sciocco machismo degli uomini algerini estremamente manipolabili.
Elle lui fait croire qu'il est le maître, le patron, le seigneur.
La donna lascia che l'uomo creda che sia il maestro, che sia il padrone, che sia il signore.
Et elle se joue de lui comme d'une marionnette.
Però gli tirano i fili come farebbero con una marionetta.
Nous avons sept jours de mariage chez nous.
Quando ci si sposa, cioè la festa del matrimonio dura sei giorni.
Les hommes sont conviés à un déjeuner qui dure deux heures.
Gli uomini sono invitati a un pranzo che dura solo due ore.
Les femmes font la fête pendant sept jours.
Le donne fanno festa per sette giorni.
Et c'est très bien fait pour leur gueule aux hommes.
E è fatto proprio per, come dire, vendicarsi degli uomini.
Parce que l'homme n'a pas encore compris chez nous.
Perché da noi l'uomo non ha ancora capito una cosa.
Qu'aucune société ne peut s'émanciper sans la femme.
Che non c'è alcuna società al mondo che possa emanciparsi senza le donne.
E tant que la femme est disqualifiée, jamais nous ne pourrons accéder au concert des nations.
E fin tanto che la situazione della donna non avrà e acquisirà una qualità migliore, non potremo mai avere accesso al consesso del Consiglio delle Nazioni.
Y a un macho qui s'en va.
C'è un signore forse troppo machista che lascia la sala.
Quand j'étais à Kuwait City,
poco femminista.
Quand j'étais à Kuwait City,
quando sono andato a Kuwait City,
le chef du gouvernement m'avait dit, comment ça se fait, un homme musulman, arabe et officier accepte de porter le pseudonyme d'une femme.
Come fa un uomo come lei, ex ufficiale, uomo, arabo, ad accettare uno pseudonimo femminile per scrivere?
Je lui ai répondu parce que c'est la seule façon pour moi d'être fier d'être un homme.
Perché è l'unico modo che io ho di essere fiero ad essere uomo, gli ho risposto.
Et je lui ai dit, si je suis devenu l'homme que je suis, c'est grâce à ma femme.
E gli ho anche risposto, se sono diventato l'uomo che sono, è proprio grazie a mia moglie.
Et si je suis heureux malgré tant de déconfiture, c'est grâce à ma femme.
E se sono diventato questo che sono diventato è proprio grazie a mia moglie.
Et si je voudrais être fier de moi, il faudrait que je sois digne de regarder ma femme dans les yeux.
E se devo e se voglio essere fiero di me stesso di ciò che faccio, devo essere degno di poter guardare mia moglie dritta negli occhi.
Il est tombé des nues.
È caduto dalle nuvole.
Malheureusement, il n'est pas tombé de son siège.
Ma purtroppo è rimasto lì sul cadreghino.
Però è anche un po' ovvio questo
che vince in questo caso. Volevo fare una domanda. Io spesso osservo le lame delle riste quotidiane per questa rappresentazione del dispotismo. La libertà per adesso non ha ancora nome. Mi piacerebbe spiegare in Algeria se questa libertà ha un nome oppure è ancora una cosa che deve in qualche modo essere sviluppata.
Je vais peut-être vous étonner.
Beh, forse la stupirò adesso.
Parce que je vais vous faire sortir un peu des stéréotypes et du prêt-à-penser.
Perché adesso tiro fuori un po' di stereotipi e di preconcetti.
L'Algeria c'est pas une dictature.
L'Algeria non è una dittatura.
C'est pire que la dictature.
È peggio della
c'est
dittatura.
Vale c'est un pays où vous pouvez tout dire, mais personne ne vous écoute.
È un paese dove puoi dire tutto, però dove non ti ascolta nessuno.
Et moi personnellement, je voudrais avoir affaire à un dictateur.
E io personalmente preferirei avere a che fare con un dittatore.
Qui me jette pour ce que je dis dans les prisons.
Che mi butta in prigione a causa di ciò che dico.
Plutôt que de passer ma vie à parler à un mur.
Invece che passare il resto della mia vita a parlare coi muri.
In Algeria la libertà di espressione se esiste.
Ah sì, in Algeria non c'è problema, c'è la libertà di espressione.
Je dirais même qu'elle est au-delà de la liberté d'expression.
Direi quasi che si va addirittura al di là della libertà di espressione.
Allah atteint l'impunité d'expression.
Però si arriva all'impunità dell'espressione.
Dans la presse algérienne, vous pouvez dire ce que vous voulez. Le mensonge le plus crasse.
Ma sulla stampa algerina puoi dire esattamente quello che vuoi, puoi essere mendace tanto quanto ti pare.
Vous pouvez diffamer.
Puoi diffamare.
Calomnier.
Puoi calunniare.
Accuser à tort.
Puoi accusare senza averne ragione.
En toute impunité.
In completa impunità.
Et pour moi, il ne s'agit pas de liberté.
Ecco, per me questa non è libertà.
Il s'agit d'inconscience et d'irresponsabilité.
È incoscienza o irresponsabilità.
Pour moi, la liberté ne veut rien dire si on ne sait pas l'enchaîner.
Per me la libertà non significa nulla se davvero non riusciamo ad arrivare lì.
Merci. Questa descrizione dell'Algeria mi ricorda anche un altro paese. Altre domande?
Volevo prima rendere onore alla sua intelligenza e sensibilità da uomo. Per il momento non ho ancora letto niente di quello che lei ha scritto. E mi ha colpito il suo modo di non percepirsi attraverso i nostri pregiudizi e la nostra cultura colonizzatrice, qualcosa del tipo di Edward Said. Ecco, come fa lei qui da noi sopravvivere e prosperare? Perché nella nostra cultura tutti quelli che sono contrari vengono demonizzati, cioè che quelli che non fanno interesse nostro interesse vengono demonizzati e fatti vedere come primitivi, tribali e non lo so che cosa. Comunque grazie e complimenti.
Grazie. Ben, je vis très bien en Occident.
Ma io vivo in Occidente.
Parce que tout à l'heure j'avais dit que
perché come ho appena detto
il y a les peuples et il y a l'élite.
Ci sono i popoli da una parte e l'élite da quell'altra.
Et les peuples occidentaux sont magnifiques.
E i popoli occidentali sono gente magnifica.
Leur drame est qu'ils n'ont pas l'élite qu'ils méritent.
Ecco, il dramma di queste popolazioni è che non hanno l'élite che si meriterebbero.
C'est vrai qu'à Paris je suis un peu exclu.
È vero che mi escludono un po' a Parigi.
Je suis l'un des écrivains francophones les plus traduits au monde.
Sono uno degli scrittori francofoni più tradotti al mondo.
Je sors un livre d'actualité sur la piraterie, sur la Somalie, la misère humaine.
Faccio uscire un libro sulla pirateria, su insomma tutta una serie di problemi.
Et je suis boycotté par 80% de la presse écrite française.
E vengo boicottato dall'80% di chi si occupa della stampa francese.
Normalement, ils devraient être fiers de moi.
Di solito dovrebbero essere fieri di uno come me.
Je suis quand même un grand défenseur de la langue française.
Sono comunque uno dei grandi alabardieri difensori della lingua francese.
Je suis traduit dans le monde entier.
E mi traducono in tutto il mondo.
Mais ils n'acceptent pas ça.
Però non accettano questa cosa.
Parce que pour eux, un homme qui vient de l'autre côté de la rive.
Perché per loro chi viene dall'altra parte, dall'altra sponda
del mare,
non ha
le droit d'incarner une conscience.
Non ha il diritto di incarnare una coscienza.
Parce qu'ils veulent que la conscience soit absolument et totalement occidentale.
Perché loro vogliono che questa coscienza sia assolutamente completamente occidentale.
C'est ce qu'on appelle le racisme.
E questo si chiama razzismo.
Et le racisme n'a rien à voir avec la xénophobie.
E il razzismo non ha nulla a che vedere con la xenofobia.
Oh, l'un xénophobe n'aime pas les étrangers.
Uno xenofobo non ama gli stranieri.
Un raciste, il en a besoin.
Invece un razzista ha bisogno degli stranieri.
Parce qu'il veut être supérieur à celui qui est en face de lui.
Perché vuole essere superiore rispetto a quelli che ha di fronte.
Et quand sa supériorité devient dérisoire.
E quando la sua superiorità diventa dérisoire.
Devant le talent, le génie de l'autre.
Proprio davanti a un talento, davanti al genio del prossimo.
Eh bien, sa souveraineté devient tout simplement la folie.
Beh, la sua sovranità è una sovranità semplicemente sulla follia,
elle
sulla
devient
pazzia.
La cécité.
Diventa lassismo.
Elle devient l'entêtement.
E diventa, come dire, intestardirsi.
Mais heureusement qu'il y a le peuple.
Però, grazie al cielo, c'è il popolo.
Et tous les pays vivent grâce au peuple.
E tutti i paesi vivono grazie al popolo.
La Belgique, pendant une année, a vécu sans gouvernement.
Guardate il Belgio, un anno senza governo.
Tu bene.
Va tutto bene.
Ni manifestation.
Non ci sono manifestazioni.
Ni marche, vandalisme.
Proteste, ni volgarità. Indigné,
rien.
Niente.
C'est la preuve que nous pouvons nous passer des politiques.
È la prova che si può tranquillamente fare a meno dei politici.
Allora, grazie.
Sì. Buonasera. Io le volevo chiedere questo. Ci ha parlato della situazione dell'Algeria oggi. L'Algeria è stata praticamente assente in questi ultimi mesi dalle cronache di queste rivoluzioni popolari che ci sono state in tanti altri paesi arabi. Le volevo chiedere perché, secondo lei, non ci sono state sollevazioni di popolo sulla scala degli altri paesi in Algeria. Se è perché, ad esempio, perché gli algerini hanno già sperimentato troppa violenza.
No, il faut que je réponde moi-même. Faut pas répondre.
No, no.
Ok, j'ai compris. Merci beaucoup.
Sì, allora, capita la domanda, grazie.
Ben, je crois que là aussi il s'agit de l'inaptitude à accéder à l'évidence.
Beh, anche lì si tratta veramente di impossibilità ad avere accesso a delle prove conclamate.
Ce n'est pas l'Algérie de suivre l'exemple de la Tunisie, de l'Égypte et des autres pays arabes.
Non è una questione di seguire l'esempio della Tunisia, dell'Egitto, degli altri paesi arabi.
Ce sont ces pays qui ont mis 23 ans pour suivre l'exemple algérien.
Sono al contrario questi paesi che ci hanno messo 23 anni per seguire l'esempio dell'Algeria.
Ce que nous voyons ces derniers temps en Égypte, enfin donc certains pays arabes.
Beh, insomma, quello che si è verificato ultimamente non solo in Egitto ma anche in altri paesi arabi.
Nous l'avons opéré en octobre 1988.
Noi l'abbiamo iniziato nell'ottobre del 1988.
Et nous nous sommes battus.
Noi ci siamo battuti.
Et pendant 15 ans nous avons fait la guerre intégriste, fratricide.
E abbiamo avuto questa guerra fratricida per 15 anni con gli integralisti.
Nous avons eu 200.000 morts.
Ci sono stati 200.000 morti.
1 million de victimes entre veuves, blessés ou orphelins.
1 milione fra appunto morti, feriti e persone danneggiate.
Vous croyez que nous sommes aptes à retomber dans cette folie?
Pensa davvero che abbiamo tutti voglia di ritornare a ricascare in questa pazzia?
Depuis le début, on parlait de printemps arabe et de révolution arabe.
Dall'inizio si è parlato di primavera araba, rivoluzione araba.
J'étais le premier alla télévision française à dire qu'il ne s'agit pas de révolution.
Io sono stato il primo alla televisione francese a dire che non si trattava di rivoluzione.
Il s'agit de soulèvement.
Si tratta di una sollevazione.
Parce que pour moi une révolution elle doit être incarnée par des acteurs charismatiques.
Perché per me una rivoluzione deve essere davvero incarnata da attori carismatici.
Une révolution est programmée dans la tête de ceux qui la font.
La rivoluzione è qualcosa di programmato nella testa di coloro che la combattono.
Il lui faut un but et une feuille de route et une stratégie.
Ci vuole un fine, uno scopo, una strategia.
Le soulèvement qui s'est opéré dans les pays arabes a été tout simplement le renversement ou la chasse d'un régime.
Le sollevazioni che si sono avute nel resto dei paesi arabi sono state semplicemente un cambiamento, uno spodestamento di una serie di regimi.
L'exigence du châtiment.
L'esigenza che c'è di cambiare.
Mais qu'est-ce qu'on nous donne après?
Ma che cosa ci dà tutto questo poi dopo?
Regardez l'Égypte et Talaré.
Guardate che cosa è successo all'Egitto.
L'armée essaye de
d'étouffer cette colère populaire.
È stato l'esercito che ha cercato di mitigare questa colera popolare con gli strumenti che
aveva. Vous croyez sincèrement que les Égyptiens ne sont pas prêts à passer au stade des élections?
Pensate davvero che gli egiziani non siano ancora pronti ad avere delle elezioni?
Donc voilà ce qu'on constate. D'ailleurs, ce sont des soulèvements totalement différents.
Quindi si tratta di sollevazioni totalmente diverse l'una dall'altra.
J'ai adoré celui de l'Égypte et de la Tunisie.
C'è questo appunto caso dell'Egitto e della Tunisia.
Je suis horrifié par ce qui se passe en Syrie.
Mi fa orrore quello che succede in Siria in questo momento.
Et bizarrement, les bons samaritains, les gardiens des droits de l'homme, ils ne font rien.
Abbastanza stranamente, no? Chiamiamoli buoni samaritani, chiamiamoli angeli custodi degli uomini, non stanno facendo nulla.
Alors qu'ils n'ont pas hésité une seconde à détruire la Libye.
Mentre non hanno esitato un attimo a distruggere la Libia.
En Occident, on dit que le rapport de force n'est pas le même.
Beh, in Occidente si dice che non sussistono gli stessi rapporti di forza.
Mais ce qui est dangereux, c'est ce qui se passe dans la tête de l'autre côté des rives.
Ecco, però quello che è pericoloso è quello che succede nella testa degli altri, quelli che stanno dall'altra parte.
Je vais vous dire ce qui se passe dans cette tête.
Perché adesso vi dico che cosa pensa queste.
Ils ont dit que l'OTAN a détruit la Libye parce que la Libye est un pays musulman.
Hanno detto che la NATO ha distrutto la Libia perché la Libia è un paese musulmano.
Ils ne veulent pas s'attaquer à la Syrie parce qu'il y a les Juifs et les chrétiens.
E non vogliono attaccare la Siria semplicemente perché ci sono degli ebrei, ci sono dei cristiani.
Et c'est comme ça que commence les dérives. Et c'est comme ça que commence la fin du monde.
Le derive iniziano da qui, la fine del mondo inizia da qui.
Donc voilà.
Quindi
l'Algérie a eu son baptême de feu.
L'Algeria ha già avuto il suo battesimo di fuoco.
Ce qu'il nous faut maintenant, c'est on n'a pas besoin de vous. Non.
Ciò di cui abbiamo bisogno noi non siete voi, abbiamo bisogno di voi.
Je ne suis pas de ces intellectuels qui viennent sur les plateaux dire nous avons besoin de votre aide.
Non sono uno di quegli intellettuali che viene qui su un palcoscenico e viene a perorare il fatto che abbiamo bisogno del vostro aiuto.
Parce que nous sommes capables de rebâtir nos nations par nous-mêmes.
Perché siamo tranquillamente in grado di ripartire da
Nous
soli.
Avons tout pour redevenir heureux.
Abbiamo tutto per ridiventare noi stessi.
Mais c'est à nous de le prouver.
Però dobbiamo provarlo noi questo.
Parce que l'aide de l'Occident a été toujours une aide intéressée.
L'onere della prova è nostro perché gli aiuti dell'Occidente sono sempre stati aiuti interessati.
Il y a un strabisme occidental. Quand je dis occidental, je ne parle pas des peuples, je parle de l'élite.
C'è uno strabismo occidentale, badate bene, quando parlo dell'Occidente qui non parlo delle popolazioni dell'Occidente, parlo dell'élite.
E ce strabismo occidentale, dell'élite occidentale, voit ce qu'il y a au-dessus de la terre, pas ce qu'il y a.
E questo strabismo dell'élite occidentale vede quello che c'è sotto terra, non quello che c'è sopra la terra.
E de cette manière, aucune négociation n'est possible.
E in questo modo non è possibile intavolare nessuna trattativa.
J'ai répondu à la question.
Ho risposto alla sua domanda. Grazie.
Scusate, io farei ancora una domanda e poi chiederei a Carla di chiudere con un'ulteriore lettura.
Buonasera. In riferimento alla lettura delle pagine del suo libro, fatte da Carla Perolero, la lettura e le parole, le immagini di Nabil, le immagini della donna con labbro gonfio, con l'occhio pesto, mi hanno trasmesso un forte sentimento di paura. Mi faceva piacere se poteva approfondire il concetto di paura individuale e sociale che viene vissuto nel vostro paese, che viene vissuto dalle donne ma anche dagli uomini. Grazie.
Oh, la paura, vous savez... Nous l'avons vécu, mais je pense qu'aujourd'hui elle n'est plus de mise.
La paura sta, sì, l'abbiamo vissuta, però questa paura, come dire, non è più di moda oggi.
Nous avons atteint un degré de frayeur qui nous a libéré de cette frayeur.
Bene, siamo riusciti ad avere un tale grado di freddezza che praticamente siamo stati liberati dalla freddezza, da questa paura.
Quand j'étais soldat et j'écrivais, beaucoup de journalistes me demandaient. Vous n'avez pas peur?
Beh, quando facevo il soldato e scrivevo, molti giornalisti mi chiedevano: ma non ha paura di scrivere?
Je leur répondais:
il ne faut jamais avoir peur car on risque de mourir de peur.
Beh, io rispondevo sempre che non bisognerebbe mai avere paura perché poi si rischia di morire di paura.
Je crois que aujourd'hui nous sommes obligés d'aller vers ce qui est concret.
Beh, io credo che oggi siamo davvero obbligati ad andare verso il concreto.
De toucher du doigt.
Toccare
nos blessures et nos plaies.
Toccare con mano sia le nostre ferite che tutti i nostri dubbi.
D'aider nos gouvernants à comprendre qu'ils n'ont plus leur place.
Aiutare i nostri governanti a capire che non c'è più posto per
loro. Et de rassembler une jeunesse complètement dispersée autour d'un idéal.
E dobbiamo mettere insieme una gioventù che è completamente dispersa intorno a un ideale.
Aujourd'hui, nous n'avons pas d'idéal.
E oggi non ce n'è più di ideali.
Il y avait très longtemps je disais que la seule menace qui est capable de déstabiliser un pays, c'est le renoncement.
Beh, io molto tempo fa dicevo che l'unica cosa in grado di destabilizzare un paese è la rinuncia.
En Algérie, nous sommes dans le renoncement.
Ecco, in Algeria stiamo vivendo un periodo di rinuncia.
Nous refusons de croire aux hommes.
Rifiutiamo di credere agli uomini.
Chi qu'il soit.
Indipendentemente da chi essi
Même
siano.
Même si un prophète descende du ciel.
Anche se dovesse scendere dal cielo un profeta,
personne ne voudrait le croire.
Non c'è nessuno disposto a credergli.
Donc, notre première démarche, c'est d'essayer de réapprendre aux gens à croire.
Quindi, il primo passo che dobbiamo compiere è quello di rinsegnare agli uomini a credere.
Et c'est un immense programme.
E questo è
programme.
Questo ovviamente è un programma immenso.
Grazie. Mais lisez-nous quelque chose de gay.
Ecco, ci lega qualcosa di carino.
Parce que dans mes livres, on rit aussi, eh?
Perché si ride anche leggendo i miei libri, non è che si piange solo.
Io volevo leggere il brano che scrive Gerusalemme. Il passaggio vous décrivez Gerusalemme.
Ah, oui, oui, oui. J'adore Gerusalemme. Ok, c'est un beau passage. C'est moi qui l'ai écrit.
È un bel brano, l'ho scritto io dopo tutto.
È tutto bello, avevo preparato altri due brani, però direi che giustamente forse è più interessante sentire il nostro ospite. Però questo è un brano secondo me molto bello, la descrizione di Gerusalemme, che è una città che io personalmente ho amato tanto. Nel cielo, dove un tempo si perdevano tante romanze, una falce di luna abbraccia una nuvola. Sopra il muretto di recinzione è possibile vedere le luci di Gerusalemme, con i suoi minareti, i campanili delle sue chiese, che quel bastione sacrilego, miserabile, brutto, nato dall'inconsistenza degli uomini e dalle loro incorreggibili carognate, ormai sconcia. Eppure, nonostante l'affronto che le fa il muro di tutte le discordie, Gerusalemme, la sfigurata, non si piega, è sempre lì, rannicchiata tra la clemenza delle sue pianure e i rigori del deserto di Giudea, e attinge la propria sopravvivenza alle sorgenti della sua eterna vocazione, alle quali né i re di un tempo né i ciarlatani di oggi avranno mai accesso. Sebbene crudelmente spossata dagli abusi degli uni e dal martirio degli altri, continua a conservare la fede, stasera più che mai. Sembra che si raccolga in mezzo ai suoi ceri, che riscopre l'intera portata delle sue profezie, adesso che gli uomini si preparano a dormire. Il silenzio si vuole un porto di pace. La brezza fruscia nel fogliame, carica d'incenso e profumi del cosmo. Basterebbe prestare orecchio per sentire il polso degli dèi. Tendere la mano per cogliere la loro misericordia, avere presenza di spirito per fare corpo con loro. Ho molto amato Gerusalemme quando ero adolescente. Provavo lo stesso brivido sia davanti alla cupola di Al-Aqsa che ai piedi del muro del pianto e non potevo rimanere insensibile alla quiete che emana la Basilica del Santo Sepolcro. Passavo da un quartiere all'altro come da una fiaba aschenazita a un racconto beduino, con la medesima felicità, e non avevo bisogno di essere un obiettore di coscienza per non dare credito alle teorie delle armi e ai sermoni virulenti. Mi bastava alzare gli occhi sulle facciate intorno per oppormi a tutto quello che poteva scalfirne l'immutabile maestosità. Ancora oggi, divisa tra un orgasmo da odalisca e un ritegno da santa, Gerusalemme ha sete di ebbrezza e spasimanti e vive malissimo la cagnara dei suoi figli, sperando contro venti e maree che una schiarita liberi le menti dal loro oscuro tormento. Di volta in volta Olimpo e Ghetto, ninfegeria e concubina, tempio e arena soffre di non poter ispirare i poeti senza che le passioni degenerino e, con la morte nel cuore, si sfalda a seconda degli umori come si frangono le sue preghiere nella bestemmia dei cannoni.
Grazie a tutti, grazie a Yasmina Kadra. Prossimo appuntamento di Mediterranea è il 30 novembre alle 9 con Abramo Joshua.
Avec plaisir.
Okay. Sai cosa le volevo dire? Mi è piaciuto molto, non sono riuscito a esprimermi, che unica persona che viene da quel mondo che non si guarda e non si percepisce attraverso gli occhi della nostra cultura. Perché a suo
modo,
dico.
No, ma è vero questo.
Ecco, è vero, e questo mi è piaciuto, è qui che ha messo il limite alla nostra cultura e all'arroganza di sentire.
J'adore.
E qui ha messo anche il limite dalla nostra cultura e che non è assoluto. Complimenti.
Merci.
Anche se non ancora avete riuscito.
Grazie. Ciao. Vous avez un beau sourire. Oui. Et vous avez échappé aux Algériens? Comment ça se fait? Ouais, c'est un pays inoubliable. Comment appelez-vous, madame?
Je m'appelle
Nadine.
Nadine. Diminutif de Marie-Madeleine.
Madi, avec Y?
Et avec un Y.
Non, comment vous l'écrivez?
Avec un Y.
Voilà. L'Algérienne de cœur.